Adesso la seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Parliamo di emergenza rifiuti, stop a fondi per i comuni che hanno debiti con gli ATO o con le SRR. La regione trasferirà la somma direttamente ai consorzi che gestiscono la raccolta rifiuti. Nel frattempo il governo regionale ha di fatto commissariato i sindaci siciliani nella gestione dell'emergenza. La raccolta straordinaria sul territorio sarà affidata alla Protezione Civile, che avrà il compito di noleggiare i mezzi necessari rivolgendosi ai privati e di ripulire le strade. La decisione è stata presa oggi dalla Giunta regionale. Politica regionale, Forza Italia, mai con il Partito Democratico. Falcone, capogruppo di Forza Italia all'ARS, a proposito delle voci su una coalizione di forze in Sicilia per sbarrare la strada al Movimento 5 Stelle, stoppa la larghe intese. Se qualcuno afferma Marco Falcone si illude che Forza Italia possa fare accordi o immaginare alleanze con il PD, rimarrà profondamente deluso. Stiamo costruendo un percorso che parte dal centrodestra e che vorrà coinvolgere quella parte buona e vivace della società siciliana, amareggiata dal disastro politico e amministrativo causato dal PD e dalle forze di governo attuali e al contempo distante del populismo dei 5 Stelle. Lo afferma Marco Falcone. La segreteria nazionale dell'UDC ha nominato i commissari provinciali siciliani in vista dei congressi di partito per nominare i nuovi vertici regionali. Angelo Cera guiderà la provincia di Messina, Angelo Compagnon quella di Catania, mentre Nedo Poli sarà commissario a Caltanissetta ed Enna. A guidare verso i congressi il partito della provincia e della città di Palermo sarà invece Salvatore Ruggeri. Francesco Talarico è il commissario provinciale di Ragusa e Siracusa, mentre Nunzio Testa è stato nominato per Trapani ed Agrigento. Nei prossimi mesi, scrive la segreteria nazionale UDC, il commissario regionale Antonio De Poli sarà in Sicilia insieme ai neocommissari provinciali. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero della Difesa, ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Catania contro la decisione del 6 giugno scorso del Tribunale di Caltagirone di mantenere il sequestro del MUOS, stazione di trasmissione militare americana di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. L'udienza si è conclusa con il deposito sollecitato dai giudici del riesame della verificazione sull'impianto su eventuali danni alla salute delle persone disposto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa. La decisione potrebbe arrivare la prossima settimana. Si vota il prossimo 11 settembre per eleggere i presidenti e i consigli dei 6 liberi consorzi comunali, le ex province. Il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, ha emesso il relativo decreto di indizione delle elezioni di secondo grado, così come stabilito dalla legge regionale numero 15 del 2015. Saranno i consiglieri dei comuni appartenenti al libero consorzio comunale ad eleggere col voto ponderato presidente e consiglio. Appena fissata la data delle elezioni, si parla già di un rinvio per adeguarsi totalmente al recepimento della legge del Rio, con relativo passaggio all'ARS per alcune modifiche sollecitate dal governo nazionale. Corsa contro il tempo per salvare il libero consorzio di Siracusa dal dissesto e sbloccare il pagamento degli stipendi. A Roma i deputati Zappulli e Amodio si sono fatti portavoce dell'emergenza siracusana. Quanto alla richiesta di rinvio della presentazione del bilancio preventivo, attualmente previsto entro il 31 luglio, è stato approvato un provvedimento che elimina la obbligatorietà della scadenza. E questo in considerazione della straordinaria gravità in cui versano le province, spiega Pippo Zappulla. Il Ministero dell'Economia avrebbe intanto sbloccato i fondi accantonati per le province a statuto speciale, circa 48 milioni di euro. Gli uffici e i tecnici ministeriali stanno definendo le tabelle di distribuzione e dai prossimi giorni le somme competenti saranno disponibili anche per la provincia di Siracusa, assicura il parlamentare. Una serie di misure integrate per contrastare la povertà vanno sotto il nome di SIA e sono i provvedimenti previsti da un decreto pubblicato sull'ultima Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano Per la Sicilia sono disponibili 112 milioni di euro per l'anno in corso. Saranno i comuni a doversi attivare per la presentazione delle domande, la cui trasmissione avverrà a partire dal 4 settembre. Gli stessi comuni dovranno poi effettuare la presa in carico dei soggetti destinatari della misura, predisponendo i progetti personalizzati. Il SIA prevede il riconoscimento di una carta acquisti di importo pari a 80 euro per ogni componente del nucleo familiare e per un massimo di 400 euro mensili. La famiglia deve avere un reddito ISEE non superiore a 3.000 euro e nel nucleo familiare devono essere presenti o soggetti minori o soggetti disabili o donne in gravidanza. Un grande lavoro per i servizi sociali dei comuni. Arriva una rivoluzione dei trasporti pubblici che potrebbero portare alcuni disagi tra i pendolari italiani. Trenitalia ha annunciato infatti un cambiamento negli orari e nella validità dei biglietti dei treni regionali. Dal 1 agosto saranno validi solo per 24 ore e non più per due mesi come è avvenuto finora. Sul biglietto inoltre sarà indicato anche il giorno di partenza insieme alla tratta. Dalle novità sono esclusi i biglietti acquistati online, sul sito o sull'app, perché già riportano giorno e tratta del viaggio. Immigrazione, guardia costiera e frontiera europea, euroscetticismo, sviluppo, progresso, crescita, fondi strutturali, gestione efficiente, progettazione, aggregazione, agricoltura, tutela dei prodotti agroalimentari, Italian Sounding, IGP, olio siciliano, salute dei consumatori, condizioni di insularità. Politica ed economia reale dei territori sono i temi affrontati a Siracusa durante un confronto organizzato dalla segreteria provinciale del PD tra l'europarlamentare Michela Giuffrida e i giovani democratici dal titolo L'Europa utile. È un piacere dialogare con i ragazzi e condividere con loro la passione per l'impegno politico, ha dichiarato l'eurodeputato. È quanto mai urgente raccontare l'Europa utile, le opportunità che l'Unione offre e fare pressione su amministrazione locale e regionale per un uso efficiente delle risorse comunitarie, che sono importanti e determinanti per la realizzazione di progetti di sviluppo per il nostro territorio. Un punto della discussione ha particolarmente animato la platea: la risoluzione sulla condizione di insularità. Il documento a firma dell'onorevole Giuffrida è approvato a grande maggioranza dal Parlamento europeo, con cui si riconoscono alle regioni insulari degli svantaggi strutturali e ambientali che ne frenano lo sviluppo. E il punto di partenza per chiedere all'Europa una presenza più significativa in queste regioni, sia in termini di governance che di fondi, specifica Michela Giuffrida. È ora turno della regione per far valere i diritti dei siciliani e per mitigare la condizione di svantaggio geografico. Gli ambiti su cui lavorare sono cruciali per lo sviluppo della nostra isola, dai trasporti all'energia, passando per le infrastrutture. La Sicilia ha un incredibile margine di crescita, ma per realizzare il cambiamento serve una forte sinergia tra istituzioni, l'uso integrato di tutti i fondi che abbiamo a disposizione e un dialogo costante con i cittadini. Questo è il primo di un ciclo di appuntamenti che l'esecutivo vuole proporre al territorio per attivare un dialogo costante con le istituzioni europee e i suoi rappresentanti. Firmato l'onorevole Michela Giuffrida. Sarà rinnovato per il 2016 il protocollo d'intesa tra la Diocesi e il Comune di Ragusa per la promozione, la valorizzazione e fruizione turistica dei beni ecclesiastici della città. Sono 10 le chiese del Centro Storico Superiore e di Ragusa Ibla interessate dal servizio e sono la Cattedrale San Giovanni, il Collegio di Santa Maria, Santa Maria delle Scale, Anime Santissime del Purgatorio, San Filippo Neri, Maria Santissima dell'Itria, Chiesa della Maddalena, Duomo di San Giorgio, San Giuseppe, San Giacomo, San Francesco all'Immacolata, per un totale di 53 ore giornaliere extra. Il sindaco di Modica, Ignazio Abate, non correrà alle prossime elezioni regionali. Sarà invece al via in occasione delle prossime amministrative del 2018. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino che così vuole spazzare via ogni voce circa un suo coinvolgimento nella tornata elettorale regionale. Ho sentito in giro tante voci che mi volevano candidato ora alle elezioni regionali, ora alle nazionali. C'è chi mi accusa di voler tradire la mia città per un tornaconto personale. che mi vedeva già in viaggio per Palermo. Nulla di più falso. E la trentenne Rossella Burgaretta, il quarto assessore della giunta guidata dal sindaco di Pachino Roberto Bruno. Burgaretta, con studi nell'ambito del design e discipline della moda, e espressione in giunta del gruppo consigliare di Gente Comune, formato dai consiglieri Fausta Di Pietro e Corrado Nastasi, zio della nuova esponente della giunta, e guiderà le rubriche al welfare locale e sanità. Una nomina, ha dichiarato il sindaco Roberto Bruno, che conferma il rapporto di collaborazione politica con il movimento Gente Comune. Rossella Burgaretta continuerà il già prezioso lavoro avviato dall'ex assessore Giuseppe Nalbone in due importanti settori comunali, quali welfare e sanità, e la sua nomina si inserisce in quel rinnovamento avviato in questi due anni di amministrazione. Ringrazio il sindaco per la fiducia, ha detto il neo assessore Burgaretta. Sono felice ed emozionata di ricoprire un incarico così prestigioso. Sono consapevole che non saranno solo oneri, ma anzi tanti sono gli oneri da sostenere. Garantirò massimo impegno per contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal sindaco e dall'amministrazione. Nasce a Siracusa un osservatorio provinciale per i diritti delle persone con disabilità, promotori dell'iniziativa Lance Sicilia e il forum del terzo settore di Siracusa, che hanno dato il via alla fase di adesione, trovando immediatamente il sostegno da parte di Palazzo Vermexio. Tra gli obiettivi principali dell'osservatorio vi è l'affiancamento e il sostegno alle amministrazioni pubbliche e i monitoraggi del rispetto della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che si rifà alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Controlli intensi nei giorni scorsi da parte della Polizia Stradale di Vittoria e di Ragusa, che hanno visto contestare più infrazioni nel territorio. Nella periferia di Pozzallo è stato fermato un furgone frigo destinato al trasporto di carni per uso umano. All'interno del mezzo, in condizioni igieniche generali precarie, nel vano frigo sono stati rinvenuti sacchi di spazzatura. Il conducente è stato sanzionato per un importo di 1.000 euro. Nelle settimane scorse erano pervenute più segnalazioni da parte dei cittadini sul rischio procurato dalla circolazione di mezzi agricoli privi di targhe. Sono stati effettuati controlli specifici con sequestri di due complessi veicolari circolanti sulla Ragusa Catania, uno privo di targa ripetitrice e senza assicurazione, ed altro che superava i limiti di sagoma senza la prescritta autorizzazione. Al fine di contrastare le condotte di guida più pericolose, quali l'eccesso di velocità, la guida sotto l'effetto di alcol e i sorpassi in curva, sono stati effettuati controlli sulla Ragusa Catania, sulla Ragusa Mare e sulla strada provinciale 63 Marina di Ragusa Donna Lucata. La Polizia di Stato, commissariato di Vittoria, ha arrestato Cutrona Luciano, nato a Comiso il 18 ottobre del 1974 ed ivi residenti, per il reato di porto abusivo di arma clandestina e detenzione illegale di munizioni. Erano circa le 7 quando al 113 giungeva una segnalazione da parte del personale del pronto soccorso di una persona armata di pistola in evidente stato di alterazione. Sono momenti delicati per il personale ivi presente, non possono intervenire per disarmarlo perché temono una reazione, quindi una tragedia, e non possono neanche rifiutare di prestare le cure mediche ad una persona che lamenta un malessere. Cutrona, soggetto pluripregiudicato, entra al pronto soccorso e chiede di essere visitato perché, a suo dire, sta male. Aggiunge inoltre di essere particolarmente stanco e chiede per questo di essere ricoverato. Il medico e l'infermiere non si fanno prendere dal panico quando Cutrona si sdraia sul lettino per la visita, nonostante abbiano notato la pistola all'altezza della cinta dei pantaloni. Basta un cenno d'intesa tra i due per far scattare la chiamata alla Polizia di Stato, che immediatamente e silenziosamente arriva al pronto soccorso. Gli operatori della volante del commissariato di Vittoria fanno presto ad arrivare, stante la temporanea indisponibilità del lavorante di Comiso. la professionalità e l'addestramento degli agenti di polizia è tutto in questi casi. L'ingresso nella sala medica è rapido per cogliere di sorpresa Cutrona, che non ha tempo di reagire, tanto che non ha neanche tentato di farlo. Nessuna resistenza e nessuna minaccia. L'uomo in pochi secondi era già stato ammanettato e condotto nella volante della polizia. Condotto in commissariato, iniziavano le indagini tecniche sull'arma e le escursioni dei soggetti coinvolti che permettevano di appurare quanto accaduto. Cutrona aveva portato in luogo pubblico un'arma clandestina di importazione estera mai censita in Italia e relativo munizionamento. L'arma era perfettamente funzionante ed aveva ben 10 cartucci all'interno del caricatore e dalla perquisizione personale e veicolare emerso che avesse altre cartucce disponibili. Cutrona ha riferito agli agenti di polizia di aver trovato l'arma e la sua versione è stata smentita dalle indagini. Rimane ancora oscuro il motivo della sua condotta. Vi è da dire che l'arrestato non ha in alcun modo utilizzato l'arma né per minacciare i medici o il personale sanitario, né per sottrarsi all'arresto. Rimane fermo il fatto che poche ore prima aveva litigato con il padre, ma anche questo sembra non avere una connessione con il porto dell'arma. Cutrona, dopo aver reso dichiarazioni mendaci, è stato fotosegnalato dalla polizia scientifica e poi condotto presso il carcere di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini sull'arma sono tuttora in corso al fine di poter comprendere la provenienza e l'eventuale utilizzo della stessa in altri delitti, grazie agli accertamenti tecnici sulle banche dati delle armi in possesso agli uffici investigativi della polizia. E vogliamo ricordare ancora una volta l'appuntamento previsto per domani 24 luglio a Pozzallo alle ore 21 presso l'anfiteatro del Lungomare Pietre Nere. Sarà celebrato il 30° dell'insegnante Maria Cannizzaro, sorella della nostra corrispondente Giovanna. La signorina Maria, ricordiamo, è deceduta il 24 giugno ultimo scorso, stroncata da un'incurabile malattia alla sola età di 58 anni. Con il suffragio, le sorelle Giorgia e Giovanna la vogliono ricordare con immenso ed immutato affetto a quanti la conobbero e la stimarono. Rosolini, riunione del Consiglio Comunale in seduta di aggiornamento per giorno 26 luglio, quindi martedì, alle ore 20:30 presso l'aula consigliare di Palazzo di Città, in via Roma numero 2, per trattare, oltre ai punti dell'ordine del giorno, quindi rimasti inevasi, anche i punti aggiuntivi e riguardano l'approvazione rendiconto autorizzatorio 2015 disciplinato dal decreto legislativo del 2000 e dal DPR 196/96, rendiconto conoscitivo 2015 disciplinato dall'articolo 11,13 del decreto legislativo numero 118 del 2011 e della relazione illustrativa della giunta comunale. Ancora modifica della deliberazione numero 25 del 21 aprile 2016 relativa all'imposta unica comunale, determinazione aliquote 2016 con riferimento alle componenti IMU e TASI e alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, provvedimenti conseguenti. Ancora integrazione al DCC numero 6 del 23 gennaio 2016 e DCC numero 38 del 28 giugno 2016. Si preannuncia un dibattito serrato in aula, soprattutto a seguito di quanto emerso dal consuntivo, ovvero lo sforamento per 126.000 euro, uno sforamento dovuto per gli amministratori a sentenze di condanne per debiti maturati nel corso degli anni e dovuti dalle precedenti amministrazioni. Una giustificazione, un alibi non condivisa dall'opposizione, che invece imputa agli attuali amministratori l'incapacità di gestire il comune e le risorse assegnate. Per gli oppositori, infatti, sarebbe bastato un monitoraggio costante della situazione contabile per evitare lo sforamento, ricordiamo, di appena 126.000 euro. Dunque, in aula, per il sindaco Calvo e soci, pende la cosiddetta spada di Damocle, per meglio intendere la minaccia della non approvazione del consuntivo. I numeri, ovvero la conta dei consiglieri in aula, giocano a favore dell'opposizione, che può contare su 13 consiglieri su 20, aspetto questo da non sottovalutare, anche se le conseguenze dello sforamento per l'ente non saranno poi così gravi ed eventuali e penalizzazioni previste dalla normativa vigente avranno effetti solamente per l'anno in corso. Rosolini predisposti per i giorni 25 e 26 luglio i lavori di diserbatura presso l'area di protezione civile, a comunicarlo il responsabile di protezione civile, geometra Giuseppe Vendigni, che ha disposto la chiusura dell'area al fine di tutelare l'incolumità di quanti giornalmente la frequentano per attività fisica. Appositi cartelli informativi alla cittadinanza sono stati già predisposti a cura degli uffici di competenza. Rosolini, dal 27 luglio prossimo saranno in pagamento i compensi per i componenti dei seggi delle sezioni elettorali relativi al referendum del 17 aprile 2016. Gli interessati dovranno presentarsi presso gli sportelli della tesoreria comunale, che è la banca di credito cooperativo di Pachino, agenzia di Rosolini, muniti di un documento di identità. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento di oggi di RAM Notizie, sabato 23 luglio 2016. A tutti una cordiale buona serata da Pippo Moncada.